Noi siamo quelli del sabato, un gruppo che si incontra ogni sabato e discute di vari argomenti e tutto viene mediato da Don Luciano Padovese. E inoltre abbiamo proposto di tenere degli incontri ogni mese e di discutere con voi di vari argomenti. L'argomento di oggi si intitola Come, con chi e perché amicizia. Durante i vari incontri abbiamo dato una nostra propria definizione di amicizia, ovvero di legame tra due o più persone fondato sulla fiducia, sull'affetto e sulla disponibilità. Infatti, noi crediamo che l'amico sia una persona che ci stia sempre accanto, con cui possiamo ridere, scherzare, che ci aiuti nei momenti di bisogno, che gioisca delle nostre vittorie e ci consoli durante le sconfitte e ci spronia ad andare anche avanti. L'amicizia è anche quindi condivisione e non solo dei propri hobby, ma anche delle proprie esperienze di vita, delle proprie paure. E secondo noi aprirsi con un amico inizialmente può risultare difficile, soprattutto per la paura di deluderlo o comunque del suo giudizio, ma dopo averci confidato ci rimane comunque uno stato di benessere e di pace. Allo stesso modo noi facciamo questo per l'amico, quindi ci siamo sempre, siamo felici per lui durante le sue gioie, durante le sue esperienze di vita e ci sacrifichiamo anche per la sua felicità. E questo sacrificio secondo noi non è fatto con un certo sentimento di avversione o comunque di pentimento, anzi lo facciamo con gioia e benessere e mettiamo al primo posto più la sua felicità che la nostra. Ok, adesso passo la parola a Elena.
Noi abbiamo visto che esistono diversi tipi di amicizia, per esempio quello fra una ragazza e una ragazza e un ragazzo e un ragazzo. E abbiamo notato che discutendo è venuto fuori che tra ragazze c'è più dimostrazione di affetto, cioè non vedrai mai un ragazzo e un ragazzo, per esempio abbracciarsi sì, ma tenersi per manina, andare in bagno insieme, non è una cosa tanto solita. Mentre tra ragazze è una consuetudine, diciamo, anche se questo non vuol dire che i ragazzi non si vogliano bene, ecco. Anzi, più spesso tra ragazze ci si dà tanti bacini, tanti abbracci e poi alla fine, appena l'altra si allontana, si dice male di lei. Invece tra ragazzi magari. E anche se non ci si dimostra affetto, non è detto che non ci si voglia bene. E poi abbiamo analizzato anche la possibile amicizia fra un ragazzo e una ragazza, quindi fra due giovani di sesso opposto. Abbiamo visto che più delle volte, quando una ragazza ha per amico un ragazzo, cerca, diciamo, di adattarsi a lui, ai suoi gusti. Quindi, se io sono con un amico maschio, non andrò mai a commentare il fisico di un attore. E diciamo che si presuppone che lui non faccia lo stesso, vabbè. E quindi si presuppone. E quindi diciamo che si cerca di adattarsi all'altro. Comunque poi abbiamo riflettuto sul fatto che per natura umana tra due persone di sesso opposto c'è sempre un po' d'attrazione, che sia attrazione tradotta in affetto, che sia attrazione fisica. Comunque, quando c'è una base solida di amicizia e l'attrazione fisica, appunto, che si instaura fra un ragazzo e una ragazza, può nascere l'amore. E quindi in questo caso si può dire che l'amore è lo stadio avanzato dell'amicizia. E quando appunto nasce questo amore, con la base solida di amicizia che c'è sotto, si può dire che l'amore viene messo al primo posto e l'amicizia passa al secondo.
Poi noi abbiamo voluto approfondire anche l'argomento su amicizia a distanza, anche perché nel gruppo di quelli del sabato c'è una ragazza proveniente dall'Ucraina, quindi ne abbiamo voluto parlare e discutere con lei. È venuto fuori che, benché ci possa essere un'amicizia profonda tra due persone, nel momento in cui si crea una distanza fisica tra le due, dopo un po' di tempo, la distanza distanza appunto fa svanire questa amicizia, comunque ci si perde di vista. E anche attraverso magari internet o comunque la rete si può comunicare, certo, però nella maggior parte dei casi si cerca di scrivere poco e soprattutto condensare in quelle poche righe il meglio di se stessi, cioè si vuole lasciare all'amico che è lontano da noi la parte migliore di noi stessi, cioè dargli un ricordo benevolo, positivo. Ciononostante, quando ci si rincontra con questo amico dopo tanto tempo, non si è freddi, anzi ritorna sempre quell'affetto, anche quella nostalgia di un tempo passato. Adesso volevamo leggere anche un articolo di Massimiliano, un componente del gruppo. È un articolo un po' particolare.
Vediamo cosa ne pensate. Allora, l'amicizia mi ha deluso. Fino a qualche tempo fa credevo che avere un amico significasse avere al proprio fianco una persona di cui potersi fidare, con la quale condividere momenti belli e momenti tristi, che la pensasse come me e che mi capisse. Naturalmente avrei fatto altrettanto per lui. Se mi guardo intorno vedo soltanto persone che pensano solo a se stesse e sono pronte anche a danneggiare quelli che stanno loro vicino e definiscono loro amici, come se il proprio tornaconto fosse un valore assoluto di fronte al quale tutto può essere trascurato e nulla più vale. Questo quindi fa crollare la cosiddetta amicizia. Per questo sono anche arrivato a concludere che quel famoso proverbio che recita «chi trova un amico trova un tesoro» sia una vera stupidaggine. Già Cicerone scriveva nel De Amicitia che l'amicizia non deve essere soltanto un rapporto utilitaristico di convenienza, anche reciproca, ma un più profondo, disinteressato legame di affetti fra uomini che concorrono al comune bene spirituale.
Ma
si aspetta.
È vero che la amicizia è che l'amore è bello se non è litigarello.
Beh sì, si può ricollegare l'amicizia come prima fase dell'amore.
Ah sì.
Volevamo chiedergli
cosa ne pensate di questo, diciamo, controtesi all'amicizia.
Cioè, secondo voi questa può essere vera amicizia? Cioè l'amicizia falsa, quella opportunistica, può essere considerata amicizia oppure è solo falsità?
Federico?
Se volete continuo a parlare io, però non è molto produttivo.
Funziona? Sì. Michelangelo.
Sì. Ah sì, se potete dire il nome quando prendete il microfono così ci presentiamo.
Beh,
io sono Chiara, lei Elena.
Ah sì.
Esatto.
Se una persona si costruisce un rapporto di amicizia basato solo sul proprio tornaconto personale, certo che è una falsità. L'amicizia non si può neanche definire amicizia.
Sì, quello è vero.
È una cosa un po' ovvia, quindi
sì, è ovvia, però ci sono amicizie del genere, quindi cioè ci sono amicizie che fondate su queste basi e magari le stesse persone lo sanno, però comunque restano amiche.
Sì, infatti, cioè, secondo me più che altro a tutte e due le persone va bene questa cosa, lo sanno e va bene, però secondo me non si può chiamare amicizia. Per loro magari potrebbe anche essere un'amicizia, però cioè, è un po' impossibile. È il contrario.
Quindi,
io sono Federico, per chi non mi conoscesse, e volevo dire che in effetti ci sono queste amicizie, però sempre c'è qualcuno, cioè anche se sono consapevoli, uno dei due sfrutta l'altro, anche se di poco, ma c'è sempre uno che sfrutta l'altro. E quindi questo comporta sempre la sofferenza di quello sfruttato e a volte anche di quello che sfrutta, perché si rende conto che anche se non sa fare in altro modo sta sfruttando l'amico o amica. E quindi non si può assolutamente definire questa, anche se consapevole, sfruttamento a vicenda, un'amicizia. Amicizia è solo senza tornaconti, come diceva Massimiliano.
Quindi sì, secondo te l'amicizia è senza tornaconti? Comunque, per ampliare un po' il discorso, secondo te l'amicizia cos'è? Devo essere spada.
Se l'amicizia non è questo, che cos'è,
cos'è
allora?
Cioè...
quando ti trovi in difficoltà, sapere che puoi dire tutto al tuo amico e che lui non ti giudicherà mai, ma che ciononostante ti saprà indicare le scelte giuste o errate per il suo parere. Cioè, se ti comporti male, lui non ti giudica, non ti dirà sei stato cattivo, non ti sarò mai più amico. Ti dice: guarda che ti stai comportando male, vedi di migliorare. Ma questo non in un giudicare nel senso cattivo del termine, è un senso di aiuto, l'aiuto che ti serve. Questo per me è essere veramente amici.
Cioè, quindi tu non hai paura della delusione? So, personalmente, cioè, non delusione, cioè di deludere tu il tuo amico. So, a me capita spesso, cioè, di avere questo timore che magari è infondato. Però inizialmente ho il timore ho timore di deludere l'amico, o comunque
personalmente sono un tipo molto spontaneo, per cui cioè mi conoscete subito il lato trattino irriverente e quindi forse peggiore di me, e quindi insomma io non sento di avere niente da nascondere. Ci sono delle parti più profonde di me che non dico a tutti, ma che se rivelo a qualcuno so che non mi tradirà e che comunque quella persona merita la mia fiducia. Non so se qualcuno vuole dire qualcos'altro. Tipo qualcuno un po' più timido di me.
Federico.
Ti perdono solo perché...
Ok, io sono Arianna. Io sono d'accordo con quello che hanno detto sia Federico sia Michelangelo, però secondo me l'amicizia è anche una relazione che deve essere totalmente libera. Cioè, se io porto avanti una relazione con una persona, una relazione di amicizia con una persona, aspettandomi sempre qualcosa da questa, alla fine secondo me non può essere considerata amicizia. Che secondo me è molto importante l'aspetto del, cioè, il valore della libertà anche all'interno di una relazione. Io quando divento amico di qualcuno non è che scrivo un contratto, un trattato che mi vincola a questa persona o che vincola questa persona a me. Quindi secondo me è molto importante rispettare l'amicizia e la libertà di tutti e due.
Qualcun altro? Nessun altro vuole fare qualche considerazione? Respirare, sì. Allora facciamo noi qualche domanda. Vorremmo farvi una domanda su come è cambiata l'amicizia, cioè come definite amicizia, anche il vostro rapporto da quando eravate bambini ad ora. Cioè, nel senso, il rapporto in cui relazionarvi con l'amico, adesso che cosa pretendete, come vi comportate? No, va bene così.
No, cioè, quando eravamo piccoli, secondo me si faceva magari anche più fatica a capire cos'era l'amicizia vera. Cioè, si pensava che fosse basata su magari scambiarsi il giocattolo, scambiarsi la merenda, così ridere e scherzare insieme. Ma insomma, dipende dal livello di intelligenza di una persona. quindi, e adesso invece uno cresce anche a livello mentale, diventa più intelligente, vede da un altro da un altro punto di vista le cose, più maturo certamente, e si accorge che l'amicizia non è solamente basata sulle cose materiali o sulla risata ogni tanto, ma che ci sono cose che vanno ben al di là. Cioè, appunto, il confidarsi, aprirsi totalmente a questa persona, sapere, essersi qui che questa persona non, in ogni caso non ti giudica, non ti tradisce, e tutte queste cose qua, quindi è una crescita della persona.
C'è Luana dietro che...
Ciao, io sono Luana. Io volevo dire, sì, sono d'accordo con Michelangelo, che forse adesso sappiamo, possiamo dare una definizione di amicizia. Però secondo me quando eravamo più piccoli era più spontanea, era, la vivevamo di più, però secondo me, perché adesso è un rapporto calcolato l'amicizia, cioè hai paura di deludere, hai paura di comportarti in un determinato modo, fai qualcosa per ricevere anche qualcosa in cambio. È anche questo secondo me amicizia, perché non lo fai con cattiveria, però è più calcolata. E una volta era molto più spontaneo, semplicemente il gioco era spontaneo.
Sì, anch'io mi trovo d'accordo, cioè magari l'amicizia di quando eravamo bambini era, cioè, pretendeva di meno, cioè adesso noi pretendiamo qualcosa, anche cerchiamo nell'amico magari delle caratteristiche particolari, o comunque c'erano meno pregiudizi. Secondo me da piccoli qualsiasi persona poteva diventare tuo amico. Invece adesso anche un solo aspetto, anche vederlo dal di fuori, può giudicare la tua opinione che hai di quella persona e ti può far sbarrare la visione, cioè ti chiude proprio le porte verso questa persona. E sì, sbarrare in questo senso.
Sì, vorrei dire, sono Adriano, vorrei dire che appunto oltre ai compromessi, insomma, il dare per ricevere, comunque a 10 o 20 anni o 50 anni d'amicizia rimane un voler condividere tanto tempo insieme, secondo me, sinceramente. Cioè la voglia pura di avere un rapporto che duri nel tempo e che appunto consumi anche tempo insieme. Un rapporto un po' esclusivo anche se vogliamo, però insomma non si può ridurre l'amicizia appunto ad un contratto, come diceva Arianna. Cioè ci deve comunque essere libertà, ci deve essere responsabilità, ma ci deve essere anche volontà, insomma, di stare insieme, perché se manca la volontà e si riduce ad un calcolo di tornaconti, un calcolo di compromessi, a quel punto non si può più dire che sia effettivamente amicizia. È uno stare insieme come si sta insieme in un rapporto di lavoro, ma appunto c'è, cioè, amicizia e la volontà di stare insieme per stare insieme, senza altri fini ulteriori, secondo me.
Sono d'accordo! Secondo me l'amicizia può sia legata da un patto che l'amicizia che da un patto in noi stessi. Sì. Non credete che sia così anche tuttora?
Quindi tu sei in disaccordo con Arianna, credi che l'amicizia sia più un patto, non è, deve essere un patto tra persone,
sì.
O comunque un patto personale.
Sì,
quindi
è così.
Dare tutto a quella persona.
Sì. Sì, quindi secondo me devi dare il tutto per tutto a quella persona. Non solo il 90%, come adesso.
Però c'è anche da far notare che se l'amicizia è in un certo senso donarsi tutto all'amico, cos'è l'amore allora?
Appunto.
No, proprio, no, secondo me no, perché tra un rapporto di amiche, a meno che non abbiano, vabbè, insomma, però voglio dire, io mi dono all'amica e non è un rapporto d'amore. Secondo me l'amore è un rapporto che può nascere da un ragazzo e una ragazza. Secondo me un rapporto forte di amicizia può nascere da quello, può nascere l'amore, ma un rapporto forte tra due ragazze o due ragazzi non puoi chiamarlo amore, si chiama amicizia.
No, e due uomini non si possono amare. No, perché adesso scusa, ma gli omosessuali non si possono.
Adesso entriamo in un altro problema.
Ma scusate,
sì, però io parlo della gente normale. No, 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 no. Vabbè, cerco di capire.
Ok, senza entrare nel merito dell'omosessualità o non, sì. E quindi due, un maschio e una ragazza non possono essere completamente amici, sennò sarebbe amore.
Allora, tu hai detto che se un'amicizia diventa tanto forte diventa amore, giusto? Ok, invece secondo me no, perché un'amicizia può essere forte, ma non per forza deve trasformarsi in amore. Comunque esiste, secondo me, l'amicizia tra ragazza e ragazzo, ma non è talmente forte da diventare amore. Hai capito? Era chiaro?
Sì. Ah. Cioè, l'amicizia, quello che avevamo detto noi probabilmente prima, che l'amicizia profonda profonda porta poi l'amore.
Posso dire una cosa io? Datemi la parola, se no non posso.
Sì, sì, può.
Posso. Io credo che la parola profonda è da chiarire, perché può essere profondissima anche l'amicizia, rimane amicizia. L'amore ha un progetto diverso. L'amore è uomo-donna, restiamo su quello, perché sennò complichiamo un po' il discorso. No, sì. Fuori un altro discorso, bisognerebbe aggiungere, ma tra ragazzo e ragazza diventa amore, a parte l'attrazione che può essere, ma c'è sempre un po' di attrazione nella diversità di genere. Però l'attrazione è forte, che poi viene accettata e viene a aumentare l'amicizia in ordine a un progetto totale di vita, totale. Ora, un ragazzo e una ragazza possono avere una profondissima amicizia, ma nella linea della confidenza, nella linea dello scambio, ma non nella linea di un convivere completamente insieme, in prospettiva per un progetto totale, almeno come progetto, come prospettiva, come orientamento, perché non è detto che poi immediatamente avvenga questo. Non so se è chiaro. Quindi il profondo non si qualifica sulla natura dell'amore. Il profondo è una caratteristica di ogni categoria. Se il profondo nei ragazzini forse non lo è, ma in voi per esempio il profondo esiste. E poi è stato distinto il patto dal contratto. Cioè, un contratto è una cosa che si fa da fuori, là ci si mette d'accordo. Il patto è qualcosa di morale, cioè due pensano di rimanere insieme a lungo, quantomeno. Qui io faccio io una domanda, cioè che perché c'è una certa differenza tra l'amicizia di ragazze e l'amicizia di tra ragazzi? Perdo fin la voce quando si parla di questi discorsi. Ecco, non so se io ho spiegato il profondo, sì. Sotto questo profilo è giusto dire profondo, ma però è specificarlo di che categoria è, insomma. Non so, condividi tu questo? Sì.
Quindi distinzione è stata tra amicizia tra donne e amicizia tra uomini? Ok, sì, non avevo... la durata?
Sì.
Oh, personalmente non so, l'amicizia tra donne profonda può durare tanto, o comunque se si perde, cioè io ho un'esperienza, se si perde di vista un'amica per esempio, anche perché cambia città, magari non ci si sente per molto tempo, però mi rimane, quando penso a lei, quando magari la risento, riprovo sempre la stessa amicizia, lo stesso comunque affetto che provavo una volta, se è amicizia vera. Se invece Sì, adesso. se invece amicizia falsa, personalmente tra donne si inizia a litigare, credo. O comunque essere in disaccordo. Poi...
falsa o può essere molto profonda?
No, falsa no. Poi, anche voi se volete esprimere il vostro parere, non voglio parlare solo io. No, non è che è falsa, è che su alcune cose ci si trova in disaccordo e quindi ci si perde di vista. Luana, parla tu.
Cioè, a mio parere l'amicizia è già una cosa profonda, altrimenti si parla di conoscenza, non di amicizia. Non siete d'accordo con me?
Sì.
Sì. Quindi se l'amicizia è falsa non si chiama amicizia, si chiama conoscenza.
Non so, perché io personalmente pensavo di No, figurati. Pensavo di avere un'amica, non dico grandissima, però dopo qualche mese ci siamo proprio perse. Cioè, non ci siamo addirittura, non dico litigato, però quasi. E pensavo fosse amicizia, perché comunque per lei provavo affetto. Cioè, conoscenza,
anche in una conoscenza secondo me puoi provare affetto. Secondo me sì. Cioè, poi secondo me si può fare una distinzione da conoscenza a conoscenza, ma non da amicizia.
Sì, ok, questo sì, mi sa così, ok. Qualcun altro? Arianna.
Però secondo me il litigare non esclude il fatto di essere amici. Io posso litigare con la mia migliore amica e questo non vuol dire che la mia amicizia sia poca profonda.
No, però se dopo il litigio l'amicizia finisce, inizia a ripensare.
Dipende da che cosa è successo e che cosa ha causato il litigio.
Io l'ho messa più come una causa. Cioè, più che litigare, non litigare, trovarsi in disaccordo fra varie cose. Cioè, magari...
Allora questo potrebbe essere quando... Cioè, ognuno di noi ha dei valori fondamentali a cui non può rinunciare, non può negare. Quindi quando questi valori fondamentali con l'altra persona non vengono più condivisi, allora quello può essere una causa di una rottura di amicizia, ma allora non è necessariamente un litigio, capisci?
No, assolutamente.
Di opinione.
No, è chiaro che sì, ma sicuramente si può litigare con le persone a cui si vuole bene. Sì. Alla fine, secondo me... L'importante è rendersi conto che magari il litigio non serviva o comunque sentirsi un minimo in colpa o capire che si è sbagliato.
Secondo me litigare vuol dire dare per scontato comunque... Cioè, è impossibile essere sempre d'accordo con una persona.
No,
quindi il non litigare potrebbe essere, ok, deciso di essere accondiscendente col tuo punto di vista anche se non è vero, e allora lì si trasforma in un'amicizia un po' traballante.
Dillo anche noi. Ah, ok. Sì, qualcun altro?
Vuoi dire qualcosa?
Ah, tu? Ok. Perché è vero che tra due amici esiste un rapporto profondo, e eccetera, però magari tra due amici a un certo punto si passa dall'amore, dal voler bene, all'odio. E perché?
Perché si passa all'odio? Sì, perché si passa all'odio? Boh. Volete rispondere voi oppure? Ok.
Esiste la parola odio?
Sì, odio. Odio con un intento.
Odio, non voler più bene a una persona, magari voler...
Il suo male.
Esatto.
Desiderare la sua morte.
Così se ci
no, cioè accade per un motivo secondo me anche abbastanza banale, per il semplice fatto che le emozioni negative che magari possono in un qualsiasi rapporto di amicizia possono esserci delle emozioni negative, magari no, cioè è normale, siamo uomini, finiscono a lungo andare per prevalere su quelle buone e per esplodere tutte in un unico momento. Infatti secondo me un'amicizia vera, tra l'altro, è più magari un'amicizia in cui ci sono tanti confronti, ma anche magari un po' alzando la voce, però che ce ne siano tanti, che non un unico confronto tutto in una volta, che rischia veramente di spaccare di netto il rapporto. Quindi secondo me alla fine è solamente un accumularsi di emozioni negative, di cose negative che esplodono tutte in un colpo e pongono fine all'amicizia.
Di qualsiasi cosa.
Cioè, secondo me la parola... Io non ho mai provato. Però la parola odio è esagerata, secondo me. Cioè, se un'amicizia... se l'amicizia finisce, è finisce, ma non si trasforma in odio. Cioè, secondo me è veramente esagerata la parola odio. Comunque, cioè, non li voglio più bene.
Sì, no, odio credo sia esagerato più o meno a tutti. Cioè, personalmente, io ho avuto delle... Ho avuto l'esperienza in cui non riuscivo neanche a sopportare la presenza di una persona. non riuscivo neanche a sopportare la presenza di una persona. Però ragionando con lucidità, non è che speravo il suo male, anzi speravo che magari cambiasse. Quindi secondo me, non so, personalmente io la parola odio non la uso quasi mai per riferirmi a persone che non mi stanno simpatiche.
Esprimiti.
Io volevo esprimermi in disaccordo con Michelangelo, perché secondo me il quasi odio verso un amico è dato dal fatto che verso gli estranei non puoi provare grossi sentimenti di cattiveria, diciamo. Mentre se hai profondi sentimenti o emozioni positive con un amico, queste possono anche essere profonde emozioni in negativo, se queste vengono innescate da una divergenza di opinioni.
Sì.
Non so se hai capito.
Sì, no, ho capito che le persone si possono odiare, però prima bisogna amarle per odiarle, comunque bisogna provare qualcosa per loro, dici?
Sì.
O forse
sì.
Sì, ok.
Dico che se odi una persona,
l'hai prima
vuol
amata.
Dire che... Esatto.
Prima l'hai amata, o comunque provato qualcosa per quella persona. Bah. No, non lo so, cioè io non sopportavo la presenza di una persona, però l'ho odiata quasi da subito, cioè non ho mai provato amicizia verso questa persona, magari una battuta qua e là, cioè scherzare insieme, però non so, proprio non sopportavo la sua presenza, però non ho mai avuto dei grandi sentimenti verso questa persona. Poi...
Ma non l'hai neanche mai odiata?
Un po'. Cioè, odiare no, perché alla fine ho detto una parola grossa. Sì, mi infastidiva la sua presenza.
Sì. Chiarisco un attimo il concetto di questo un uomo, che è un concetto un po' strano. Lui credo che in genere, cioè, alla fine quello che lui ha detto, ma che alla fine penso anch'io e un po' tutti, è che una persona la puoi odiare veramente più che altro non quando l'hai amata, ma ben quando l'hai conosciuta bene e sai che persona è, perché è un po' impossibile o amare o odiare un estraneo che neanche conosci.
Sì.
Quindi, questo era più che altro.
Sì. Questo sì. Sì, in questo caso sì, mi trovo d'accordo.
Se nessun altro deve parlare,
sì.
Io tornerei al concetto di amicizia.
Qualcuno?
E chiedervi personalmente cosa vi porta l'amicizia, cosa vi fa sentire.
Nel senso, vedo sguardi un po'
persi.
Nel senso...
Secondo...
Vai, Massimo.
Potresti, Chiara, secondo me c'è male interiore che provoca l'amicizia e tra gay, tra stronti, tra stupidi, tra eterosessuali. Che differenza c'è? Non so. So. E scusate se ti ho dato quella parola, ma rolaccia. E so anche che non dove è bene. Però quando esatto, ha ragione Don. Però quando si vuole si vuole.
Sì, beh, quello che intendevamo noi era, per esempio, non so, personalmente l'amicizia mi può portare felicità, ma anche gioia di vivere. Quando si è nello stato peggiore, proprio di sconforto, in cui non si riescono a vedere lati positivi, personalmente, non so, mi viene tra uno dei fattori che mi può portare il sorriso, mi viene a pensare all'amico che magari mi può aiutare. Questo, noi intendevamo questo, quindi se condividete, questa è la vostra parola, condividiamo.
Secondo me cioè è soggettivo, dipende dalla persona, perché c'è magari la persona che è più solitaria, che preferisce risolvere magari i problemi da sola, oppure appunto quella che vuole l'amico vicino, così, cioè.
Sì, quello, cioè io sono una persona solitaria, però tante cose non le dico, però ho sempre bisogno comunque di un amico. O comunque il fatto di donare questo affetto, questo può anche definire amore da una parte, verso una persona a cui voglio bene, mi fa star bene. Cioè anche magari anche con me stessa. Il fatto di poter rendere felice questa persona porta poi a me felicità, non so voi.
Io confermo, secondo me, anche come natura nostra umana, per essere amare qualcuno o comunque far sentire bene gli altri, non tutti perché insomma non so, però, generalmente ci fa sentire bene e appagati a noi stessi. Io personalmente ho bisogno di dare affetto agli altri.
Soprattutto Michelangelo. Qualcun altro si vedo che dico molto preso bene questo. Qualcuno dietro magari?
No.
Scusa.
Secondo me cioè, mentre cambiamo noi, mentre comunque cresciamo, abbiamo bisogno ogni volta di cose diverse da un amico. Cioè, io per esempio quando ero piccola dalla mia migliore amica avevo bisogno che condividesse con me la merenda e i giochi, che conoscesse le mie stesse canzoni. Adesso da un amico io mi aspetto una condivisione di idee, di ideali, ma anche di passioni e di tempo. Quindi secondo me è una cosa che si evolve nel tempo, il bisogno o anche la nostra idea stessa di amicizia.
Ok, qualcuno dietro? Sì. Qualcuno dietro? Sì, sto parlando se voi no. No, eh? Sì.
No, io riguardo quello che si sente magari con l'amicizia. Mi viene in mente, cioè non so se capita a tutti, poi magari dipende anche dal tipo di amico. Però se si è con un amico, magari anche in giro o in centro, dove capita, mi capita anche di sentirmi, non dico onnipotente, però cioè nel senso, se si è con qualcun altro cui si vuole bene, con cui si sta bene, cioè capita di sentirsi magari fuori dal mondo e quindi di poter fare di tutto, cioè quasi non si prova più vergogna a volte, quindi cioè, se si vuole cantare perché si è felici con l'amico, magari anche se si è in mezzo alla gente,
confermo.
Magari si fa, cioè nel senso, questo sentimento di... Cioè di dire, non lo so, cioè sono tanto felice, quindi lo dimostro senza però avere paura di quello che possono pensare gli altri di cui non so niente, perché comunque sono con questo mio amico e la presenza di qualcun altro o di un gruppo fa sentire più forti, quasi più disinibiti.
Alberto.
Sono Alberto. Penso di parlare solo per me, perché non so quante persone ci siano come me che la pensano così, ma io personalmente non ho mai avuto bisogno di grandi amici né numerosi, anzi forse quasi nessuno, e non mi ha mai dato fastidio, anche perché non ho mai cercato nessuno. Io sinceramente parlo solo di amici Io sto bene da solo, cioè, quindi insomma, per me parlare di pensare a una persona che mi fa star bene, non, proprio per la mia persona, non ha molto senso, nel senso quello che hai detto tu.
Sì.
Nel mio io parlo per me, appunto.
Non ti capita magari di incontrare una persona, trovarne molto, cioè, essere in affinità con questa e iniziare a volerle bene?
Si parla di amici?
Amici?
No.
Proprio...
No, cioè, non ci posso fare nulla.
No, sì.
Amici maschi?
No,
maschio
anche,
femmine.
Anche femmine.
Maschio o femmine, sì.
Tutti.
Cioè, non...
gradirei stare da solo. Ma sempre comunque parlando di amici,
sì.
E basta, sì.
Perché prima avevo un distinto quando tu non c'eri. Amicizia e amore.
Sì, appunto. In tal caso c'è una persona per cui faccio un'eccezione. Ma sì, conoscenti, non amici. Io non ho cominciato a non amare la parola amicizia e a usare la parola conoscenti più che altro. Ma poi, cioè, mi capita anche a me di usare la parola è mio amico, ma per dire sì, che non, comunque non ho un legame strettissimo. Per esempio, quelli del mio gruppo sono lamentati che non mi interesso mai di loro, che passano anche 2 settimane che non gli scrivo un messaggio, che non mi interesso di come stanno, ma per me è normalissimo, per loro si scandalizzano.
Questo perché una persona con cui parlare ce l'hai comunque. Sono la tua ragazza.
Sarà. Sono solitario. Sì, infatti avevo parlato di eccezioni riguardo una persona. Ho tenuto, se ci tenevo a sottolinearlo.
Ma è la musica che riempie?
Ma un po' tutto, non solo la musica.
Sì.
Ecco, io come persona non ce la farei. Cioè, io devo stare per forza con i miei amici. Perché sennò... E credo un po' tutti. Sì, tranne lui, però la maggior parte.
Sei un emarginato.
No, c'è una parola. Federico, era un compito di Mary.
Marta, piacere. Io credo che sia molto strano quello che ha detto lui, perché cioè proprio mi è suonato strano il fatto che non abbia bisogno di una persona come amica. Cioè, sono rimasta allibita. Però sembra quasi che, non avendo amici, investi tutto quello che una persona mediamente investe sull'amicizia, sulla tua ragazza. E mi chiedevo, nel momento in cui non hai più la ragazza, sei disperato?
No.
Cioè, stai bene?
No.
Ecco che non tu dell'attenzione.
Quando non avevo nessun... ero solo, se vogliamo, non ho mai comunque ricercato nessuno, perché forse anche sono tanto materialista io e mi baso su metti per esempio mi diverto moltissimo a suonare, ma molto di più rispetto che stare con una persona e passare del tempo con lei. Non so, per me è una roba naturalissima questa, ma si vede, boh, non lo so, non so spiegarmelo neanch'io. Se lo sapessi.
Vabbè, da un lato ti capisco, perché personalmente anch'io sono una persona più solitaria. Come diceva lei prima, ci sono persone più solitarie che non hanno bisogno sempre di parlare del problema con l'amico, e altre persone che invece, come diceva lei,
hanno, quando sono in una brutta situazione, hanno il, la consolazione che c'è l'amico con cui comunque si può parlare. Però secondo me l'amico non può risolvere i problemi, come mi pareva stesse dicendo lei. Cioè, secondo me la risoluzione dei problemi è solo in mano alla persona. L'amico può ascoltare, l'amico può starti vicino, può parlarti, però secondo me alla fine sei solo. E forse è brutta, è una brutta cosa da dire, perché cioè, sembra quasi una frase di una persona pessimista. Però io credo sia così. Alla fine nel mondo sei solo e bisogna cercare di essere più indipendenti, più autonomi, e non come facciamo tutti noi giovani, credo, e contare sempre sugli amici, perché alla fine non hai più gli amici, ti ritrovi da solo e non riesci più a fronteggiare nulla.
Sì, magari mi sono spiegata male. Quello che volevo dire io è che sì, sono d'accordo con te dicendo che sì, siamo soli e che comunque siamo noi alla fine un po' la nostra salvezza, però l'amico cioè personalmente a me può aiutare dandomi neanche la forza, o comunque cioè sapendo di avere un amico accanto, cioè mi sento meno sola, cioè so che sono sola, ma nemmeno mi sento meno sola, o comunque dico, non so, voglio bene a questo mio amico, magari nello stesso modo in cui io ho bisogno di lui, anche lui ha bisogno di me, quindi devo anche, non devo lottare solo per me stessa, che magari mi potrebbe fregare niente, ma devo lottare anche per lui, cioè devo in un certo senso darmi da fare anche per lui, migliorare in questo. Ah, oh, sì. Sì, veramente. Sì.
Per cui bisogna essere anche egocentrici oppure no?
Secondo me bisogna amare sia se stessi che l'altro, ugualmente. Poi
cosa hai da dire tu?
Federico.
Io volevo dire riguardo al discorso di prima che anch'io ero una persona un po' solitaria, anche se non si direbbe, e i problemi tendevo a non parlarne con nessuno perché comunque mi davo una risposta da solo, svisceravo il problema e non avevo grossi problemi,
sì,
a darmi una risposta razionale. Però ultimamente ho provato a parlarne con una mia amica di un problema che comunque mi era già dato una risposta, però ho detto boh, parliamone, e proprio mi ha levato un peso.
Ne avevamo parlato anche noi più, è vero, ti dà un senso di benessere, pace, comunque ti senti meglio.
Sì, che magari non ti dà la soluzione, anzi come ha detto lei non deve dartela, sei tu che devi cercarla, però ti dà un altro punto di vista totalmente differente dal tuo, magari non proprio totalmente, però molto diverso dal tuo, e questo ti aiuta un sacco, anche perché poi condividi il problema e non grava solo sulle tue spalle, per me.
Sì. Ma magari tornando a parlare di prima, che quando tu hai un problema vai subito dall'amico a dirgli tutto, però magari sei una persona piena di problemi e magari dopo un po' l'amico si stanca di sentire i tuoi,
sì,
problemi, di cercare di aiutarti.
Sì, sì. Quello
e
avuto...
questo è un amico?
Sei insicura in se stessa. Cioè, ho avuto una mia amica che per un anno praticamente l'ho fatto da tutor, cioè da tutor nel senso nella scuola. Io passavo interi pomeriggi ad aiutarla nella matematica, nelle scienze, che io non ero top nelle scienze, nella matematica, ma comunque cercavo di aiutarla ogni volta nella matematica, scienze, italiano. Quando le dicevo boh, vai adesso a casa a studiare, mi ritrovavo il giorno dopo in cui doveva, per esempio, aveva o il compito, l'interrogazione, che mi diceva no, ho preferito fare altro. In questo caso io, cioè dopo un anno gli ho detto boh, io non ti aiuto più. Oppure cioè non c'era neanche impegno da parte sua, e questo ti moralizza. può capitare, però tante volte anche mia sorella ha avuto una sua amica che ogni giorno, ma tuttora, la chiamava per i suoi problemi e stava lì ore e ore ad esporle i suoi problemi e a piangere. Però più di tanto mia sorella non poteva fare.
Quindi tu dici nel senso quando...
Cioè, succedono, però ci sono...
Non c'è complicità, quando non è reciproca la cosa.
No, magari è reciproca, perché per esempio nel mio caso era reciproca.
Dico
però...
nel senso, sei tu a dover ascoltare i suoi problemi, però quando si parla che del fatto che tu hai un problema da dire a lei, non è disponibile ad ascoltarti.
Sì, più o meno, comunque pretende anche troppo da te. Mm.
No, cioè secondo me in questo momento si sta tornando al discorso di prima, quello sull'utilitarismo, comunque di cercare, cioè un rapporto di amicizia che però cerca del tornaconto, perché non è solo un tornaconto materiale, c'è anche il tempo, è comunque una cosa preziosa, quindi se comunque l'amicizia richiede tutto questo tempo da dedicare all'ascolto dei problemi degli altri, cioè l'amicizia diventa quasi un utilizzo che si sta facendo dell'altro, perché cioè sì, va bene, è un amico, è una persona con cui ti puoi confidare, però non deve diventare cioè un pozzo dove tu getti tutti i tuoi problemi, cioè senza fondo, cioè deve esserci da una parte e dall'altra un certo limite comunque, cioè, va bene, sì, cioè magari l'amico può farti vedere meglio qual era la strada che tu già sapevi di dover prendere, però non può essere lì tutto il tempo non ha le soluzioni, bisognerebbe anche essere in grado di stare un po' da soli
farcela da soli,
magari se è un rapporto di amicizia e questa persona che sta riversando sull'altro tutti i suoi problemi, magari l'altro in questo caso dovrebbe cercare di farglielo capire, perché se è un rapporto di amicizia ed è vera, credo che comunque si possa arrivare a una soluzione.
Sì, ma in alcuni casi l'altro ci offende e finisce.
Ma parlo allora però non sarebbe una vera amicizia profonda, perché
sì, è probabile,
se no,
ti dico un'esperienza personale, questa qua si è rimasta malissimo nel momento in cui gliel'ho detto. Sì, lo so, problemi suoi, però intanto io mi sono tutta cervellata per mesi perché glielo avevo detto, tutti quelli. Poi c'era Don Luciano che voleva dire una cosa.
Se n'è andato.
Io parlo evidentemente da adulto e sono molto colpito da quello che state dicendo, perché avete, secondo me, una serie di riflessioni che, mettendole una contro l'altra, sono esasperate, ma mettendole insieme viene fuori un discorso estremamente interessante. Però c'è una cosa che mi premerebbe, almeno per la mia esperienza, mi metto in gioco anch'io qui, se permettete, e cioè il discorso della solitudine. Cioè, io ho letto una volta un libro che era intitolato La solitudine buona e la solitudine cattiva. Ecco, mi ha colpito molto quello che ha detto, non dite il nome, io sono Don Luciano. E tu come ti chiami? Marta ha fatto un ragionamento per me estremamente importante, che ho fatto fatica ad accettare come stesso, ma lei lo ha detto benissimo. Cioè, che anzi, più hai amici, più a un certo punto resti solo a decidere, perché l'amico non ti sostituisce. Forse questa relatività dell'amico, cioè di non averlo in assoluto, ma neanche se è un amore, anche chi ha, insomma, io me ne intendo solo per sentito dire, ma un sentito dire molto lungo e molto intenso, e cioè che anche l'amore non può sostituirti, può dare tutto se stesso, ma non può sostituirti, perché se ti sostituisce non ti ama, ma ti possiede, ti annulla, dice di amarti. Chi è veramente, almeno secondo me, non so, vorrei che voi mi diceste se la sentite o no questa cosa, cioè deve lasciarti solo l'amore e l'amicizia, ma non di una solitudine vuota, ma di una solitudine che dice sì, devo decidere io, però ho il conforto, ho la, l'accompagnamento o la presenza di queste persone, o di questa persona che stimo, a cui mi sono confidato, eccetera. Io vorrei chiedervi se avete mai pensato a questo. La chiamerei piuttosto la solitudine della responsabilità, cioè a un certo punto l'amicizia vera ti rende più responsabile, più adulto, più ti fa crescere, però non ti toglie la libertà di decidere, te la arricchisce di motivi. Ecco, quella lì è solitudine, cioè nessuno ti sostituisce nella vita, e quando tu ti fai sostituire, allora non sei più in amicizia, ma sei in una situazione non di parità, di reciprocità, ma di dipendenza. E allora quello che dicevi tu prima, Chiara, no? Che diventa una rottura forte, insomma, per dirla in italiano, ecco, che è un po' sì, perché uno viene lì, tu fai da discarica, non da amico, no? Viene lì, oppure da magazzino, o da discarica, sì, o da magazzino, a seconda dei casi, e invece deve aiutarti a crescere. Me molto, tiratele fuori queste cose qui, peccato che raccontatele anche ai vostri genitori, chissà che non capiscono quello che non hanno capito quando erano, no, i vostri hanno capito tutti, ma tanti altri genitori fanno fatica a capire queste cose. Bisognerebbe raccontargliele.
Alcune volte. Ah, vabbè, Massimiliano.
Tu però non sto a distruggermi adesso, Massimiliano, quel che ho detto,
Quando manca?
Che quanto? Poi secondo me a volte è anche difficile un rapporto di amicizia, perché poi tu magari diventi tanto importante per la tua amica e quell'altra magari poi si ingelosisce perché tu stai più con un'amica invece che con l'altra e non sai più cosa fare, quindi secondo me a volte diventa, cioè, è meglio rimanere da soli.
Ah, sì, quello che ho detto. No, io volevo dire su quello che aveva detto Don Luciano, che sì, mi trovo d'accordo, però tante volte magari a me capita di non dico impormi sull'amica, però vorrei tanto che, non so, per esempio in questo caso della mia amica, che l'aiutavo con tutta me stessa perché riuscisse a prendere bei voti, oppure su alcune decisioni, cioè non è che mi impongo, però tante volte vorrei che lei seguisse alcune vie che magari io ritengo giuste, più perché la vorrei proteggere che altro, cioè vederla soffrire mi fa molto male personalmente, quindi vederla star male, e quindi vorrei magari cioè piuttosto decidere, no, decidere io per lei, comunque se deve fare una cosa piuttosto gliela faccio io. In questo, ma non è perché impormi o mettermi in primo piano, è perché vederla soffrire proprio mi fa star male, non riesco a sopportarlo.
Grazie. Volevo dire che secondo me ha sì ragione Don Luciano, e anche ha perfettamente ragione Don Luciano quando vede, perché c'è un ritmo di corruzione di molto basso, e la scuola è giù, il livello bello di scuola sta scendendo, non si sta alzando, no, per cui diamo un aiuto noi cittadini alla scuola per far sì che si elevi.
Bravo.
Siete o non siete d'accordo?
Sì, no, io mi trovo d'accordo, Massimiliano, davvero. Sì, gli alunni, sono gli alunni la vera scuola. E c'era Federico, non vorrei parlare. Ah, non, scusa, non ti avevo visto.
Volevo dire, anche riguardo alla frase famosissima, meglio soli che mal accompagnati, secondo me è una frase che nessuno mette in pratica. Cioè io ho parlato anche con persone che letteralmente mi hanno detto no, preferisco uscire con persone che, con cui non mi trovo piuttosto che restare a casa da sola. Secondo me questa è una... Io ho trovato tantissime persone che
io
fanno...
Io così.
No, ma, no, ma non, cioè, non volevo insinuare che tu fossi così
assolutamente. No, ho capito, no, era per mostrarti... Non per farla rompivalle, però...
No,
scusate, nel senso... La rompi... Allora, no, scusate, non per fare... Avete capito?
La puntigliosa. No, ma secondo me è una cosa molto diffusa nei giovani, secondo me è molto sbagliato. Per esempio, io ho avuto per tanto tempo una compagnia con cui infine non mi trovavo, però l'ho capito dopo un bel po' di tempo. Comunque noi giovani abbiamo questa paura di restare da soli, paura di non avere il gruppo di amici con cui uscire, cioè chi se ne frega, stai a casa, leggi un libro, fai qualcosa, ma perché bisogna avere questa fissazione del gruppo? Perché i giovani non riescono a stare soli?
Perché vogliono essere amati, secondo me. Poi io personalmente non mi trovo d'accordo perché comunque è un amore falso, quindi io personalmente piuttosto sto a casa, come dici te, mi guardo un libro, però... mi guardo un film, leggo un libro. Guarda che si possono guardare i libri, sì, hanno le istruzioni. Cioè, trovo amici di valore, comunque io piuttosto ho paura di essere tradita, quindi non vado con gli amici falsi. Però secondo me le persone vogliono essere amate, hanno bisogno più di... Sì, hanno bisogno di sentirsi amate. Cioè che sì, appunto, che l'affetto sia mostrato.
Ma secondo me anche perché lo fanno tutti, cioè di uscire, di stare insieme. Ormai vedi tutti che escono il sabato sera, io cosa faccio? Esco anch'io ovviamente, cioè non è più... Cosa c'è?
Basta con questi cartoni animati.
Però per esempio in classe,
scusate, oddio, mi sono messo a nutire.
No, ho avuto un attacco sanguigno. Viene registrato?
Dobbiamo ricordare questi momenti. Dobbiamo ricordare questi momenti.
Sì. Volevi dire qualcosa?
Siamo qui a discutere su chi deve.
Io sono d'accordo con la ragazza, però io sono come i tanti giovani, perché non ho una compagnia fissa. Ho degli amici, però non ho una compagnia fissa. Magari quel giorno i miei amici non possono, e quindi esco con gente che alla fine, è vero, non mi trovo, però esco comunque per non stare a casa. Non lo so il motivo, però io devo stare con le persone, anche se sono semplicemente conoscenti, devo uscire e devo stare con loro. E ragionano tanti come me, è vero, però perché? Devo per forza io stare con qualcuno.
Ma perché questo?
Non lo so, perché io...
Secondo me non è il bisogno di stare con qualcuno, non voglio insieme a niente,
no,
però in generale... Più che altro il fatto di stare a casa e pensare sono tutti fuori e io cosa faccio qui a casa.
Sì, sarà anche questo secondo me. Per me, io ho degli amici con cui mi trovo, di solito esco con questi, però determinati giorni magari non possono, io non posso stare a casa. Cioè, gli altri sono, esatto, io gli altri sono fuori perché io devo stare a casa, esco anch'io. Cioè, stare a casa per, non so, lo ammetto, a me non piace leggere, quindi per me... prendere un libro è una cosa assurda. Il sabato prendere i libri di scuola non se ne parla, guardare un film lo vedo quasi sempre ogni sera e quindi devo uscire per forza. Stare a casa, litigare con i genitori, non so voi, però il periodo di litigio continua, quindi per forza devo uscire.
Cioè, secondo me è proprio questa cosa dei genitori che forse fa la differenza, perché io personalmente mi trovo con i miei genitori,
Quindi a me stare a casa non costa fatica, perché io con loro sto bene, magari posso passare anche la sera a parlare con loro, a guardare un film, stare in famiglia, che non mi pesa. Mentre se altri hanno questo rapporto conflittuale con i genitori, cioè magari sì, perché tutti gli altri sono fuori, però anche il fatto di stare a casa, cioè viene, non diventa un momento piacevole, perché si, o si sta da soli e piace leggere, o quindi si sta per conto proprio, però se bisogna avere questo confronto con i genitori di sabato sera, cioè magari pesa, quindi si preferisce tutto tranne il fatto di stare a casa.
Mm-hmm. Sì, mi trovo d'accordo.
Sì, magari amano anche stare con i genitori. Per esempio, io amo stare con mia madre, quindi non pesa.
Per quello, cioè se una persona non pesa stare con i propri genitori a casa o in famiglia, o dire usciamo stasera, siamo insieme, passiamo una bella serata, cioè anche se non sono con gli amici, magari io posso stare bene. Oppure dico, mi prendo un mio libro e mi metto a leggere da sola in camera, o così, quindi comunque sto bene. Però se invece si sa che se si rimane a casa si passa la sera a litigare o comunque a, o da soli nel senso, in un senso brutto del termine, allora si preferisce tutto tranne quello.
Sì.
Grazie. Devo fare la mia precisione. Attenzione. Io che sto spesso a casa, anzi sempre, se quel giorno non mi va di vedere una persona, o di uscire con gli amici, si esce fuori dai canoni oppure no? Secondo voi sì o no?
Nel senso, se all'improvviso non hai più voglia di vedere gli amici, esci fuori dal canone.
È questo che voglio dire.
Sì.
Secondo voi è giusto? Secondo voi è giusto o sbagliato?
Quindi se io devo uscire con gente che
che conosco bene, allora esco. Se invece non c'è nella possibilità, a questo punto preferisco rimanere a casa. Invece se una persona si aspetta comunque di passare una piacevole serata così con chiunque, basta che sì, cioè non so come dirlo.
Sì, no, io ti ho capito.
Cioè, perché cioè si può stare bene anche con gente che non si conosce, però
non stare bene al massimo
più...
o comunque stare bene come sarebbe stato con altri amici.
Sì.
Sì, ti capisco, anche a me viene da pensare.
No.
Poi cioè Marta, vero?
Secondo me ha ragione. Ci sono persone, come mi sembra tu sia, che diciamo che si concedono di non divertirsi appieno con una cerchia di persone giusto per stare fuori casa, mentre come lei ci sono persone che preferiscono uscire con gente che conoscono, con cui hanno confidenza, in cui appunto il divertimento è più intimo, diciamo. Non riesco a trovare parole migliori per esprimerlo. Però secondo me il fatto di uscire, di voler sempre uscire di casa, è anche una questione di conformismo, e io ne vedo tantissimo nei giovani. Cioè, quello che diceva Elena, sto a casa e vedo che tutti escono, e sabato sera sto a casa, mi leggo un libro e ma che tristezza, sono tutti fuori. Perché? Perché ti senti diverso tu, perché ti senti sfigato, perché è quella la parola. È brutto da dire, però secondo me è così. E io tante volte mi ritrovo a stare a casa sabato sera e me ne frego, perché ho altre cose da fare, perché piuttosto che uscire con persone con cui non mi trovo, sto a casa. Poi se ho l'occasione di uscire è ovvio che approfitto, però è tanto conformismo secondo me.
Sì. Bravo. È vero.
Grazie. Ma scusate, voi non capita mai di... Ci sono degli amici... delle persone che non sono amici ma conoscenti, che vi chiedono di uscire e sapete benissimo che non vi divertirete a pieno, però come fate a dirgli di no? Io non ce la faccio. Come fate a dirgli di no dopo magari un mese che non vi vedete, anche se sono semplicemente conoscenti? Io sono la prima a dire sì, ok, esco, ma anche se me lo chiedono i miei amici preferisco una sera uscire con i conoscenti.
Beh, a me è capitato che una mia conoscente mi invitasse a... una mia conoscente mi invitasse a uscire con altri suoi amici che sinceramente mi stavo, cioè, conoscevo ma poco, e quel poco lo conoscevo male, gli ho detto di no 3-4 volte, perché sapevo che comunque piuttosto di stare lì fare sorrisi sforzati, sforzarmi di essere felice, perché comunque non avrei fatto bene né a me stessa né agli altri, perché non sarei stata al massimo, e quindi esatto, e quindi sarebbe stata veramente una cosa terribile. Non, preferisco stare a casa, cioè non so, sto anche meglio con me stessa.
Ma, cioè, boh, è anche questione di carattere.
Ma dopo
perché,
dopo
magari tu sei così, io sono completamente diversa.
Cioè, ma dopo la serata io mi sento male, cioè male nel senso... Mi è capitato una volta che una mia amica mi ha invitato a uscire con i suoi amici, mi sono trovata malissimo, e per tutta la serata me la ricordo ancora come una serata bruttissima.
Secondo me, vabbè, a parte il caso sfortunato che proprio trovi la compagnia che fa cilecca, però secondo me è anche una questione di aspettativa. Io penso... Non ho capito
cosa. No, niente, mi dirà che mi arrivo solo.
No, cioè, secondo me è anche una questione di aspettativa, perché se io ogni volta che esco con qualcuno la considero un'uscita riuscita, anche se, cioè soltanto se mi diverto appieno, sto bene al 100% con le altre persone, allora alla fine mi taglio un sacco di altre possibilità. Se invece mi concedo anche di uscire con delle persone, ok, che non sono le persone con cui condividerò il resto della mia vita né i miei pensieri più profondi, però con cui posso anche trovarmi bene, mi metto a dire benissimo così.
Sì, cioè, mi è capitato.
Non è indispensabile stare sempre con gli amici, si può benissimo concedersi di frequentare anche altra gente.
Sì, no, ma in quel caso sono d'accordo.
Venga frequentare tale amici che si vedono poche volte, una volta al mese, una volta ogni morte di papa, per dire.
Povero papa.
Sì, certo, non bisogna tagliare i ponti con tutti gli amici. Però...
A questo proposito io volevo dire che ho un'amica, cioè la mia migliore amica, che si può dire di tutto tranne che sia conformista e comunque ha tanti amici. Ed è, cioè non è un'amicizia nel senso, non sono amicizie superficiali, perché alla fine lei è così, è spontanea, è genuina, diciamo, quindi alla fine a lei a tutte queste persone vuole bene e lei esce con moltissime compagnie tutti i sabati e raramente lei è a casa. Però non è una questione, cioè lei è così, cioè si trova bene, ha bisogno di uscire, ha bisogno di... cioè lei sta bene con tutti, mentre io sono diversa, cioè io invece ho bisogno di sentirmi, cioè, in un ambiente, diciamo, confortevole.
Parte del gruppo?
Sì, cioè ho bisogno di sentirmi in un ambiente che conosco, perché non sono così spontanea, quindi secondo me è tutta una questione di carattere anche, cioè come diceva lei, perché in alcuni casi si può parlare di conformismo, in altri è proprio il modo di essere che è diverso.
Ah sì. Federico? No. Sì. Beh, dobbiamo registrare,
no,
quindi ci serve la tua voce.
Comunque sì, non ha torto, però bisogna comunque fare una distinzione tra conoscenze e persone che conosci e che non ti stanno simpatiche. Cioè, a me sembrava di aver capito che da quello che hai detto tu esci anche con persone che proprio non ti stanno simpatiche.
Esco con delle persone che è chiaro che sono conoscenti, ma spesso nella compagnia dei conoscenti ci sono anche delle persone che non è che mi stiano simpaticissime, però comunque esco e non mi trovo male, perché ci sono comunque delle persone che mi fanno sentire bene. Quindi è per quello che se no starei a casa, sinceramente, troverei un'altra compagnia, cioè non starei a casa.
Oh, ma cioè hai ragione, ma comunque un conto avere qualche persona che non ti sta simpatica nel gruppo, un conto è uscire con persone con cui sai che ti romperai, che non starai bene. Quindi secondo anch'io esco con persone conoscenti che so comunque che passerò una serata piacevole, non divertente o bellissima, ma piacevole. Però comunque è diverso uscire con persone che non ti stanno simpatiche e con persone che conosci in modo superficiale.
Bene, con questo si conclude l'incontro, grazie a tutti. E poi volevamo ricordarvi che sabato 16 gennaio, sempre alle 15.30, si terrà un altro incontro, sempre organizzato da noi, si intitola Esperienza di Solidarietà. ma qualcuno ha problemi di naso, no?
Federico.
Perché... Federico in genere riusciva sempre a mettere una buona battuta, non da dire, una bella battuta scherzosa, purtroppo questa volta. Sì.
Ma gli amici si odiano?
Sì, gli amici.
Ma no, ma...
Federico?
La vuoi dire?
Grazie per aver parlato. Perché?
nella sala dove ci troviamo di solito, quelli che sanno lo sanno, quelli non lo sanno facciano la guida. Dove è andata? È sparita la... Andati via? Andiamo giù, se qualcuno viene subito. Poi alle 19 siete tutti invitati, qua c'è una messa e poi ci fermiamo a farci gli auguri tutti. Però adesso per voi, se volete, ma a voi non interessa, non ho cioccolatini, hai capito?
Allora, un amico da primo anno di asilo alla terza media.
Sabato prossimo ci sono operatrici e operatori di presso della Tibrava.
Però tipo appena siamo usciti dalle medie, più sentiti, più vero. Se ci trovavamo per stare, sì, ciao, l'hanno aggravato una volta, ma proprio dimenticati del tutto, non era quindi le case, non so. Quindi per questo, insomma, non ho mai.